Incominciamo a parlare della riforma del 2001. Innanzitutto bisogna dire che la riforma del 2001 è il coronamento, come vi dicevo, di un più complesso disegno riformatore. Da un lato la commissione bicamerale stava preparando un devastante progetto di riforma costituzionale di tutta la seconda parte della Costituzione, dall'altra il Bassanini, il governo, aveva già iniziato a preparare la riforma a Costituzione invariate con i provvedimenti di trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali. Poi c'è un'altra cosa, nel 99 era uscita una legge costituzionale che modificava la parte forma di governo delle regioni. E questa legge in qualche modo adeguava le regioni a ciò che era già avvenuto a livello di comuni e province, e cioè l'introduzione del sistema di elezione diretta del Presidente della Giunta. Cosa molto importante, è fatta naturalmente in maniera un po' discutibile. Cos'era accaduto? Era accaduto che la prestazione politica delle regioni, dopo l'iniziale boom della prima e della seconda legislatura, diciamo di conseguenza 70-75, 75-80, si era abbastanza affievolita, nel senso che le regioni erano cadute nella stessa atavica e persistente instabilità della politica italiana, per cui c'erano regioni perennemente in crisi. Se voi guardate le prestazioni di governabilità di regioni anche importanti in quel periodo, vedrete che nessuna giunta, salvo i casi storici dell'Emilia, della Toscana eccetera, in genere le giunte duravano pochi mesi e poi si aprivano lunghissime crisi, c'erano coalizioni instabili e tutte queste complicazioni politiche davano una resa minima alle regioni. Voi direte, ma ha senso dire che le regioni devono essere governate, c'è una funzione che devono svolgere le regioni per cui hanno bisogno di stabilità politica? La stabilità politica è una condizione di pensabilità delle cose. Qualcuno dovrebbe spiegarglielo ai nostri nuovi eletti movimentisti, che come la storia del mondo ha insegnato, a quelli che sono le leggi da scrivere naturalmente, se lo Stato non governa, chi governa sono i privati. Quando Hobbes, quindi 1600, scriveva attorno al Leviatano, si poneva questo problema. Visto che gli uomini non sono buoni, ma sono lupi, come si fa a consentire agli uomini di vivere mantenendo una certa sicurezza di vita, un certo livello di libertà, un certo livello di autonomia? Sovrapponendo agli uomini un governo, lo Stato, un mostro, il Leviatano, un mostro biblico, creato da Dio per punire gli uomini, sempre molto simpatico da parte sua, e che Hobbes immaginava nella copertina del suo libro come un mostro fatto di uomini, cioè era composto di uomini questo mostro. Ed è molto interessante perché vi dà l'idea di quale sia il problema storico delle nostre democrazie. Il problema storico delle nostre democrazie non è difendersi dallo Stato, ma il problema storico è quello di difendersi dagli uomini grazie allo Stato. Tutta la teoria dello Stato di diritto nasce da questo schema. Poi l'ideologia liberale, acquisita la sicurezza la società civile ha incominciato a intaccare la legittimazione dello Stato e a sostenere che lo Stato deve fare dei passi indietro. Indubbiamente anche uno Stato opprimente non è una bella cosa. Ma il problema è che se noi non abbiamo enti di governo, cioè enti politici, la conseguenza non è che noi acquistiamo libertà, è che noi dobbiamo subire il potere privato. Dove non c'è potere pubblico non c'è assenza di potere, ma c'è l'ingresso del potere privato, che poi lo si chiami mercato, è solo una questione di ideologia. Quando noi sentiamo oggi che lo Stato deve fare un passo indietro e lasciare il mercato, la sua mano invisibile, le mani invisibili si incontrano spesso sugli autobus e non sono mai piacevoli, ma l'idea della mano invisibile è un'idea stupida, è semplicemente stupida. Il problema è che i mercati devono essere regolati, i servizi pubblici ci devono essere regolati, tutta questa regolazione implica governo. Allora, enti che non sono in grado di governare sono enti che lasciano al privato. Se il pubblico non fa gli asili nido ricostruiscono le suorine e gli altri privati. Dopodiché chi stabilisce le condizioni di accesso e il costo degli asili pubblico non è più l'apparato pubblico, la politica, ma sono i privati che fanno speculazione. È ovvio, non c'è nulla di strano. Allora, avere delle regioni instabili significa avere delle regioni che non sono in grado di avere delle politiche pubbliche. Avere delle politiche pubbliche implica avere una prospettiva di governo sufficiente per riuscire a vedere i risultati della propria azione. Se un politico viene eletto, un governo viene eletto il 1 gennaio del 2000 e dura in carica fino al 31 dicembre del 2000, i risultati delle sue politiche pubbliche non li vede nessuno, è ovvio, in un anno non si fa niente, non si cambiano le cose. E di conseguenza quel governo penserà soltanto a creare delle condizioni per presentarsi meglio ai propri elettori. Cioè le cose non nascono a caso. Il nostro debito pubblico è stato creato da un sistema di governo instabile e poco propenso a vedere a medio termine. È vero che a lungo termine siamo tutti morti, ma a medio termine almeno si riesce a vedere qualcosa. E non avere questa prospettiva comporta che non c'è azione di governo. Allora, la governabilità, cioè un certo livello di stabilità degli apparati pubblici, è indispensabile per garantire la pensabilità di avere delle azioni pubbliche. Poi è anche vero che se un governo è fatto da persone incapaci, durerà a lungo in carica ma non riuscirà a fare niente. Però la condizione di pensabilità è durare. Questo aveva portato una serie di avvenimenti importanti in Italia. All'inizio degli anni 90 c'è Tangentopoli con tutto il crollo del sistema dei partiti di allora, una serie di referendum sulla legge elettorale culminati con l'abrogazione di un manipolativa della legge sul Senato aveva dato un chiaro segnale di che cosa volevano gli italiani, cioè un sistema di governo di tipo maggioritario e comunque diverso da quello ereditato. Questo aveva dato luogo a una legge elettorale per Camera e Senato molto debole, il cosiddetto Mattarellum. Mattarellum era un sistema che era prevalentemente maggioritario, ma non totalmente maggioritario, per cui era un ibrido come tale poco efficiente. Mentre invece molto efficiente era stata la riforma del sistema elettorale di comuni e province, dove per la prima e per il momento unica volta si è previsto non solo un sistema di elezione diretta del vertice dell'amministrazione, sindaco e presidente della provincia, ma un sistema di elezione che oggi tutti stanno dicendo forse sarebbe la soluzione per l'Italia, ma tutti sanno che è così da almeno 20 anni, e c'è un sistema, diciamo, a doppio turno alla francese, che è stato inventato in Francia da grandi tecnici di Bruchet e altri, per risolvere un problema molto simile a quello italiano, cioè un problema di grande frazionamento politico. È un sistema che si basa sul doppio turno, per cui il primo turno si va a votare il proprio partito preferito e ciascuno si sceglie gli amici di merenda che preferisce, poi al secondo turno si va al ballottaggio tra quelli che sono i due candidati che hanno avuto più consensi. Ci sono diversi modi di concepire questo ballottaggio, ma l'idea è che nei 15 giorni del ballottaggio, che stanno tra il primo e il secondo turno, si va a fare alleanza e ci si presenta con regola repubblicana, per cui ci si mette d'accordo che si ritirano i propri candidati e si invita i propri elettori a votare per candidato con cui si è fatta l'alleanza, e questa alla Francia ha dato una enorme stabilità politica. Questo sistema è applicato ai comuni e alle province, con qualche variazione, e ha dato prestazioni ottime, nel senso che le amministrazioni comunali si sono, nel giro di pochi anni, ristrutturate come amministrazioni efficienti, riconoscibili ai cittadini, e un intero ceto politico è venuto fuori da questa esperienza. Le regioni sono rimaste in fondo perché lo Stato aveva fatto una legge che era abbastanza criticabile, ma che aveva dato luogo a quel buffo sistema bipolare all'italiana, per cui bene o male fino a queste elezioni qua si era in presenza di due grosse coalizioni molto poco coese, ma con dei risultati elettorali facilmente comprensibili. Poi vinceva il centrodestra, vinceva il centrosinistra, comunque si sapeva che sarebbe stato primo ministro. Poi non si sapeva quanto sarebbe durato, perché le coalizioni erano molto artificiali e molto deboli al loro interno, come si è visto. Per cui anche l'ultima coalizione che ha vinto, quella di centrodestra, che ha vinto con un successo elettorale micidiale, dopo un anno si è sfasciata perché la coalizione si è sfasciata. Le regioni erano rimaste indietro, erano rimaste l'unico ente ad avere un sistema elettorale ancora di tipo proporzionale, per cui elezioni che non davano risultati per quanto riguardava l'esecutivo. Dovete pensare che, tra l'altro, questo creava dei grossi problemi, perché in un paese come l'Italia, che non è un paese che si basa su una vera organizzazione delle autonomie, la politica è nazionale, i partiti sono nazionali, i sindacati sono nazionali, la Confindustria è nazionale. Noi non abbiamo a livello regionale una vera articolazione della società civile, proprio perché le regioni sono artificiali. La gente si riconosce casomai nel suo comune, soprattutto perché litiga e disprezza il comune vicino, per antiche questioni di campanile o di campionato di calcio. Nella propria provincia c'è un bassissimo livello di identificazione, nella regione non c'è identificazione e neanche la società si è organizzata. I partiti sono organizzati come partiti nazionali e poi come partiti essenzialmente provinciali, perché i collegi elettorali sono disegnati sulle province, per le politiche. Essendo le province organi dello Stato, nati come organi dello Stato, la politica nazionale si organizza a livello provinciale. Guardate che è molto buffo questo, no? E poi c'è il comune, per cui la regione non aveva dalla sua una realtà sociale così codificata da avere dei movimenti politici regionali. E allora come si poteva immaginare di avere una politica a livello nazionale e a livello comunale basata sulle coalizioni mentre a livello regionale c'era un sistema politico proporzionale che si basava sui partiti. Capite che è difficile da gestire una politica del genere, no? Nella coalizione bisogna non litigare, nel sistema proporzionale bisogna litigare tra i partiti. Tutti i partiti sono concorrenti. Se i partiti entrano in una coalizione per presentarsi alle elezioni comunali e quelle nazionali, non devono litigare più che tanto tra di loro, non si fanno la concorrenza tra di loro. Capite che è un modo di concepire le alleanze e le dinamiche politiche molto diverse. Quindi, dopo un primo tentativo fatto nel 94 dal ministro Speroni, naturalmente fallito, e si andò al voto nel 95 alle regionali, le regioni ordinarie votano ogni 5 anni, ovviamente 0,5, salvo le elezioni anticipate. E si andò col vecchio sistema e in quella legislatura si disse basta, adesso bisogna cambiare questo sistema, omogeneizzarlo con il resto del paese. E ci si immaginò un sistema elettorale, scusate, la riforma elettorale era legata alla riforma costituzionale, per cui nel 75 e nel 74 il ministro propose un progetto di riforma della Costituzione, perché la Costituzione prevedeva che il Presidente della Giunta fosse eletto dal Consiglio regionale al suo interno. E siccome non si poté modificare quella norma, ci si inventò il Tattarellum dal ministro, insomma, chi l'aveva ispirato, quella Tattarella, che era un sistema elettorale che io allora ingenuamente consideravo il più brutto del mondo, perché non avevo visto il Porcellum naturalmente, non avevo queste capacità divinatorie. Era un sistema con cui si andò a votare nel 95 ed era buffissimo perché, non potendo dire il presidente della giunta regionale è eletto direttamente dal popolo, perché la Costituzione diceva il contrario, ci si immaginò una legge elettorale in cui i partiti e le coalizioni mettevano il faccione del loro candidato sui manifesti e dicevano: noi siamo per eleggere Piripacchio presidente della giunta. Il consiglio regionale era libero di non votarlo, però veniva sciolto se non lo votava, quindi votava il presidente, dopodiché il presidente stava sicuramente in carica 2 anni, perché se fosse stato sfiduciato entro i 2 anni si sarebbe accorciata la legislatura, per cui non c'è un'elezione diretta, semplicemente si diceva: se non viene votato quello si accorcia la legislatura è stabilita dalla legge, i 5 anni di legislatura è una norma che sta nella legge elettorale. La legge elettorale diceva: se viene sfiduciato, allora la legislatura si accorcia 2 anni e si va a votare dopo 2 anni. Questo è un meccanismo assolutamente fantastico, il cui risultato fu però che il sistema delle coalizioni si applicò anche alle regioni. La minaccia dei consiglieri regionali di mandarli a casa dopo 2 anni dette molta stabilità alle regioni, anche se passato il termine dei 2 anni alcuni ebbero dei problemi politici, e in genere il risultato della stabilizzazione degli esecutivi fu raggiunto. Nel 1999 si decise di fare finalmente la riforma delle norme costituzionali e si fece la riforma delle norme costituzionali introducendo un principio di autonomia, cioè ogni regione poteva con legge scegliere la propria forma di governo e la propria legge elettorale. La propria forma di governo la decide con lo statuto. La legge elettorale è invece una legge rinforzata. Lo statuto è una fonte atipica, nel senso che deve essere deliberata con forme particolarmente aggravate, costruite sul facsimile del 138, cioè la modifica della Costituzione, dice l'articolo 123, ciascuna regione ha uno statuto che in armonia ne determina la forma di governo e i principi fondamentali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive, adottato in intervallo non minore di 2 mesi. Vedete che un po' è il meccanismo del 138, no? La doppia lettura. Qui si prevede la maggioranza assoluta e poi si dice il governo può impugnare gli statuti e lo statuto può essere sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi la sua pubblicazione ne faccia richiesta un 50° degli elettori. È esattamente un 138 adattato in 16°, anzi in 20°, in 15°, perché le regioni speciali sono fuori da questo schema, adattato a livello regionale. Il Consiglio fa lo statuto, maggioranza assoluta, doppia lettura, possibilità di opporsi con referendum. Per cui restava alle regioni la possibilità di scegliersi la propria forma di governo, ma con un vincolo importante. Il vincolo dipende dalla norma . Questo non è mica il testo giusto, eh? Ma che strana cosa. Uffa. Perché non c'è la norma transitoria, scusate, stavo ricontrollando le cose. E la regione si può scegliere la forma di governo che vuole, ma c'è un vincolo messo a proposito dello scioglimento che dice: il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, eletto a suffragio universale diretto, nonché la rimozione, l'impedimento, la morte, le dimissioni volontarie, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Questa è la famosa clausola simul stabunt, simul cadent. Per cui la Costituzione ci dice: tendenzialmente il Presidente è eletto direttamente, ma lo Statuto è libero di scegliere una formula diversa. B, se sceglie l'elezione diretta del Presidente della Giunta, scatta la clausola di protezione, per cui se qualsiasi motivo il Presidente cessa il suo mandato, si torna alle elezioni. Clausola simul stabunt simul cadent, si intitola così nel linguaggio, nel gergo normale, perché dice che Consiglio regionale e esecutivo, Presidente dell'esecutivo, stanno insieme o cadono insieme, solo se la Regione opta per l'elezione diretta del Presidente della Giunta. La Regione è libera di scegliersi un'elezione indiretta. Poi c'è una norma transitoria, che non so dove l'hanno messa qui, può essere che sia messa in calce alle... No, semplicemente non l'hanno messa, nel sito di Quirinale, un po' strano. Ma... perché di solito viene messo in carcere quello che stava cercando a questa norma. La norma transitoria dice: fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti, l'elezione del Presidente della Giunta è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali. Cioè, la norma transitoria dice: in attesa degli statuti si applica l'elezione diretta del Presidente della Giunta e il tattarellum un po' corretto, in modo è assunta la legge elettorale delle regioni transitorie con norma costituzionale. Questa norma costituzionale ha una funzione solo transitoria, in attesa degli statuti, però introduce da subito l'elezione diretta, che si sarebbe fatta nel 2000, il sistema di designazione dei candidati secondo il tattarellum e la clausola simul stabunt simul cadent. Per cui nel 2000 abbiamo avuto questa estensione dell'elezione diretta al Presidente della Giunta regionale. Ne è seguito uno psicodramma politico veramente allucinante, perché è stato giocato molto male da tutti gli esponenti politici, devo dire la verità. Allora, nelle regioni speciali, una riforma costituzionale subito successiva dell'anno dopo estende autonomia non statutaria, perché gli statuti sono leggi costituzionali, ma autonomia per la disciplina della forma di governo. In sostanza, la riforma costituzionale toglie dagli statuti regionali, leggi speciali, costituzionali, la parte che riguarda l'organizzazione, dicendo che questa parte è disciplinabile dalle regioni con legge statutaria, con una legge rinforzata che segue meccanismi simili a quelli previsti per gli statuti dell'articolo 123. Come dire, anche le regioni speciali possono regolamentare la propria forma di governo. Poi una norma transitoria applica il simul stabunt simul cadent a tutte le regioni salvo la Val d'Aosta e Trentino Alto Adige per problemi loro propri. Per cui da questo punto di vista sono parificate. La prima regione ad agire è il Friuli Venezia Giulia, che doveva andare alle nuove elezioni nel 2003. Fanno uno statuto in cui si prevede che il Presidente della Giunta non sia eletto direttamente dal popolo, ma sia eletto dal Consiglio regionale. Cioè si toglie la norma transitoria e si dice: torniamo al vecchio sistema. La maggioranza di centrodestra in Friuli Venezia Giulia era una maggioranza di centrodestra a livello nazionale. Tutti stanno col fiato sospeso, e perché questo significa che la prima applicazione della nuova autonomia statutaria è nel senso della restaurazione del vecchio sistema di elezione indiretta. L'opposizione raccoglie le firme, fanno un referendum e lo statuto viene sonoramente bocciato. Non solo, ma il capofila della raccolta delle firme, Riccardo Illy, ottimo produttore di caffè, si presenta alle elezioni del 2003 e le vince. Come dire, messaggio forte e chiaro. Come fai a spiegare agli elettori che loro non sono in grado di eleggere il Presidente della Giunta, ma è meglio che lo faccia il Consiglio regionale? La furbizia del sistema rivela tutta la sua perfidia, no? Io ti metto un sistema elettorale standard, tu lo puoi cambiare, ma per cambiarlo devi fare uno statuto, una legge statutaria, e quello statuto e legge statutaria rischia di essere bocciata dal popolo, al quale tu devi spiegare che gli stai togliendo un potere, che ha il potere di eleggere il presidente della giunta. Dura. La conseguenza è che tutte le segreterie dei partiti dicono: bene, allora noi dobbiamo stare legati al vecchio sistema, cioè quello delle elezioni dirette. Non possiamo pensare di fare gli statuti per modificare questo sistema. Solo la Calabria parte, non vi racconto le vicende perché sono anche un po' folcloriste, anche perché tra l'altro mi hanno anche pesantemente coinvolto, è stata un'esperienza interessante, e la Calabria parte tra le regioni ordinarie prima a cercare di fare il nuovo statuto. Dopo trattative infinite, mal consigliati dall'altro consulente della regione, quello per la maggioranza, arrivano a fare l'animale più mostruoso che si era mai visto, e cioè era un sistema apparentemente di elezione indiretta, ma con il risultato che se il Consiglio non avesse votato il candidato che vinceva le elezioni oppure l'avesse sfiduciato, scattava il simul stabunt, simul cadent, però c'era anche il modo per venirne fuori in altra maniera, perché si eleggeva anche il vicepresidente, c'era una cosa che galleggiava a metà tra le elezioni dirette e le elezioni indirette, assolutamente improponibile. Ma il ragionamento giuridico che aveva fatto lo staff tecnico della maggioranza della Calabria era questo: tanto siamo d'accordo politicamente con il governo non ce ne impugnerà. È successo questo, che mi è stato raccontato direttamente dal protagonista Naccarato, che fatta questa legge si chiede al governo se la cosa può andare tranquilla o se c'è il rischio di impugnazione. La risposta è tranquillissima, anzi viene direttamente collegato il presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, il quale al povero Naccarato garantisce via libera, anzi bisogna assolutamente questo modello per tutta l'Italia, è la prima volta che la regione Calabria arriva prima in qualcosa, sarà importantissimo, eccetera. Allora, essendo un politico, Naccarato gli chiede: ma presidente, lo posso dire alla stampa? Lo devi dire alla stampa. Allora il giorno dopo, grande dichiarazione sulla stampa, la regione Calabria è arrivata prima, abbiamo innovato, c'è un nuovo modello, eccetera. Se non che quel giorno arrivava Putin in Italia e Berlusconi doveva ospitare in Sardegna, per cui la riunione del Consiglio dei Ministri non era presieduta dal presidente ma dal vicepresidente Fini, e gli hanno impugnato la legge. E la Corte ha detto: questa è una porcheria, cancellata. Nel senso che è un raggirare le norme costituzionali che sono rigide ma chiare. Quindi, secondo risultato, il primo bocciato dal popolo incavolato, il secondo bocciato dalla Corte Costituzionale. Il risultato è che tutte le regioni si sono adeguate ad accettare quello che non volevano, e cioè le elezioni diretta e applicazione della clausola simul-simul. L'ostruzionismo delle regioni ha portato semplicemente a ritardare l'approvazione degli statuti. Pensate che il Veneto e la Lombardia lo hanno, per cui non le ultime due regioni, forse c'è ancora qualche regione che deve farlo, forse c'è ancora qualche regione, forse il Molise si è bloccato, ma il Veneto e la Lombardia l'hanno adottato recentissimamente, anche perché a un certo punto diventava influente, nel senso che comunque la soluzione politica era già data dalla norma costituzionale e nessuno pensava di derogare da quella scelta. Per cui oggi come oggi tutte le regioni hanno un sistema a elezioni dirette garantito della clausola simul stabunt, simul cadent, che è stata accusata delle peggiori colpe criticatissime, si sono fatti convegni contro convegni, io l'ho sempre difesa per il semplice fatto che trovo che sia abbastanza evidente che se il presidente di un ente deve essere eletto direttamente dal popolo, la conseguenza è che deve essere direttamente eletto dal popolo, è tautologico. Cioè non ci può essere un presidente che non è eletto direttamente dal popolo, per cui se quello si dimette il popolo deve eleggere un altro, non è che quello si dimette e il Consiglio regionale elegge un nuovo presidente. Capite? Perché questa grande battaglia su questo punto? Vi assicuro che è stata una battaglia, ormai l'hanno digerita, ma finché non cambieranno la Costituzione, che sempre, c'è sempre qualcuno spiritoso che ci pensa. Ma perché questo ha fortemente inciso sulla vita politica e sulla carriera politica, sul senso di fare politica. Non è che abbia inciso necessariamente in bene, diciamo che ha bloccato quella che era la tendenza normale della politica regionale, non solo regionale, per cui uno veniva eletto in consiglio regionale e passava la sua vita cercando di conquistare un posto nell'esecutivo, in base al principio che la forma di governo non la fa le regole, ma la fa la politica. C'è un periodo che giravo per le regioni, seminari, convegni, proponendo questo giochino. Voi immaginate di avere un giochino, si chiama forma di governo regionale, e immaginate di avere un giochino elettronico, elementare, in cui c'è il palazzo della regione e c'è una serie di personaggi, che può essere l'imprenditore, lo studente, il prete, il disoccupato, eccetera, che entrano e devono scegliere le due scale. Uno porta al consiglio regionale, l'altro porta alla giunta regionale. Dove va? Tutti vanno alla giunta regionale, perché il consiglio regionale non conta niente. Fa le leggi, ma le leggi sono preparate dall'esecutivo, arrivano in consiglio forte della maggioranza, i dati ce l'ha l'esecutivo le fa approvare, dopodiché le applica. Il consiglio regionale discute. Allora, se uno deve scegliere la scala, va dove si decide, non dove si discute piacevolmente. E tutta la forma di governo è decisa da queste soluzioni, cioè da queste scelte. Perché la forma di governo è semplicemente come si governa di fatto un sistema, al di là delle regole giuridiche. Se il consigliere regionale, invece di venirmi incontro per le scale dicendo lei ha bisogno di qualcosa, faccio io una proposta di legge, passa la sua vita cercando di diventare assessore, cioè di andare dall'altra parte della scala, questo rafforza una forma di governo che pende da parte dell'esecutivo. Nessuno ci tiene molto a stare in consiglio regionale se la sua opzione potrebbe essere l'assessore e magari l'assessore della sanità che governa il 70% del bilancio della regione, anche l'80%, e magari il presidente della giunta. Per cui tutta la politica mira a portare l'eletto a cambiare palazzo e andare dal palazzo del consiglio al palazzo dell'esecutivo. È fatto così. Non solo, ma come Bersani stesso insegna, chi sta nell'esecutivo della regione, tutto sommato pensa che sia meglio andare a Roma al governo. Bersani ha detto le dimissioni come presidente del Consiglio dell'Emilia Romagna per andare a fare il ministro. Io ho trovato una decisione gravissima. Gravissima come messaggio sull'autonomia, cioè tu ritieni che essere presidente di una regione non sia una cosa importante, che ne pensi Maroni. Se avesse potuto, Maroni avrebbe preferito continuare a fare il ministro, perché come ministro tu stai nella stanza di Bottone, esiste sempre una stanza di Bottone in un altro palazzo. Per cui del Consiglio tu ti sposti alla Giunta, della Giunta tu ti sposti magari in Parlamento certe volte, ma se sei Presidente della Giunta e non vai in Parlamento vai nell'Esecutivo Nazionale, perché lì c'è la decisione. E allora vedete che questa è la vera forma di Stato. La forma di governo, la forma di Stato è dove va uno a scegliersi la collocazione per esercitare potere politico. Essendo un politico è giusto che tenda a esercitare potere politico. E le sue scelte ci dicono qual è la forma di Stato e qual è la forma di governo. Più realistico di così non può essere il discorso, no? Allora, in questo sistema l'elezione diretta del Presidente della Giunta ha fortemente rafforzato l'esecutivo e gli esecutivi hanno un po' anche abusato di questa loro forza, per cui i consigli regionali sono entrati nella depressione più assoluta, e anche questo fatto del fiorito e gruppi consigliari e spreco del denaro pubblico eccetera è un po' una conseguenza. Cioè stare in consiglio regionale e fare un mestiere noioso, nel senso che non hai da fare quello che ti aspettavi di fare, cioè politica. In compenso ti danno dei soldi e allora organizzi le feste. C'è una coerenza in tutto questo, no? Soprattutto in un sistema dove i partiti sono stati fatti fuori, per cui non c'è più quel controllo che una volta esercitavano i partiti sui loro eletti. Vedremo come Grillo controlla i suoi deputati, sarà interessante, molto interessante come partita, antropologicamente, perché politicamente sarà devastante, ma antropologicamente interessante. E tu non puoi prendere il pilota di Formula 1 e metterlo a guidare l'ape per consegnare il pane, no? Non è un sistema che ha un senso. E non è che il pane sarà consegnato meglio, perché lui andrà in giro col suo ape a 300 all'ora, devastando la città, ma non è che questo migliorerà il servizio per cui è preposto. Le macchine istituzionali devono essere calibrate con un certo equilibrio. E il sistema di elezione diretta del presidente della giunta regionale ha spesso sballato questo equilibrio. Formigoni è un esempio di questo, no? E la sballatura poi si riflette su come funzionano le istituzioni, sul lavoro che fai. Se non c'è niente da fare, alcuni si accontentano del sudoku, altri invece pensano a organizzare diversamente il loro tempo. Allora, noi nel 99 abbiamo avuto questa grande modifica e con la elezione del 2000, elezione del 2005 e elezione del 2010 abbiamo avuto già tre turni di applicazione di questa legge elettorale, che ha funzionato dal punto di vista della legge elettorale abbastanza bene, con dei risultati certamente di stabilità, anche risultati di buon governo. Questa è un'altra questione, che tu compri una macchina che non ti lascia per strada è una condizione per andare in giro, dove poi vai sono questioni che ti riguardano a te, sono scelte che non dipendono dalla macchina, evidentemente, ma la macchina ha acquisito una grossa efficienza, e con però un problema, che non hanno mai trovato una soluzione per dare un ruolo alle assemblee. E allora dall'assemblea Consiglio comunale, al Consiglio provinciale, al Consiglio regionale e ormai al Parlamento, noi ci troviamo di fronte a una serie di assemblee rappresentative che si sono svuotate del significato. Ma si sono svuotate del significato soprattutto perché non hanno capito come riempirsi di significato. E un ceto politico educato al gioco del tira sgabello, nel senso di cercare di portare via lo sgabello a chi fa l'assessore o il ministro, e riconvertirlo ad essere un centro di elaborazione di politiche pubbliche, ahimè, ne passa. Allora, la perdita del vecchio gioco del tira sgabello ha creato una crisi di ruolo dei rappresentanti elettivi, che non è stata supplita dal un importante compito che avrebbero avuto di essere centri di elaborazione di politica. Faccio un esempio. Ogni tanto c'è qualcuno che fa una legge. Le leggi più strane, no? Anche anche delle leggi importanti, pensate, non so, la legge sui contributi per l'energia verde è una legge importante, la legge sui che promuove l'imprenditoria giovanile e femminile, è una legge importante. Quali sono i dati dell'applicazione di questa legge? Chi li ha? Cioè, i soggetti che fanno le leggi sono in grado di monitorare gli effetti delle leggi? Generalmente questi dati ce l'ha l'esecutivo, perché applica le leggi, quantomeno c'è dati contabili. Non è detto che abbia anche i dati sulle performance di queste leggi. Tu sai che hai speso i soldi, ma non sai quante sono le donne che sono state imprenditrici. Allora, un'assemblea legislativa dovrebbe avere la funzione di controllare l'applicazione della legge e quindi avere dei sistemi di monitoraggio delle leggi più importanti. Questa è una battaglia che in Italia si sta facendo da almeno 20 anni. Il risultato è pochissimo, perché non c'è la cultura politica di fare questo. Il che vuol dire che quando poi la legge sugli incentivi per l'imprenditoria femminile o quella dell'energia verde torna in Parlamento per essere rifinanziata, per essere modificata, eccetera, il Parlamento discute sui dati che gli fornisce il governo, cioè discute su quello che vuole il governo. Anche questa è forma di governo. Noi abbiamo delle assemblee che non lavorano nell'elaborazione. Una parte dei costi che sono attribuiti ai costi delle politiche e che sono i costi delle assemblee, che sono i portaborse, che sono i gruppi parlamentari, i gruppi consigliari e così via, sono dei surrogati della funzione di elaborazione delle idee che una volta avevano i partiti. I partiti sono spariti dalla faccia della terra, sono rimasti delle strutture abbastanza evanescenti e un po' virtuali che organizzano campagne elettorali, ma non sono più i partiti che organizzano elaborazioni di politica. Il referendum del 92 che ha tolto ai partiti il finanziamento pubblico è stato un errore. Non perché se lo meritassero, perché sperperavano, ma perché tolti questi si sono chiuse case editrici, riviste, centri di studi, scuole di quadri di partito e così via. Cioè tutto quello che elaborava formazione e informazione. Di questo nessuno parla in Italia, naturalmente. Ed è, anzi, ormai sono tutti a dire che bisogna tagliare i costi della politica, come se la politica si potesse fare prendendo uno per stare e dicendo fai politico, governaci. Chi sarebbe l'imprenditore che fa governare la sua azienda ad uno preso per strada? Nessuno, neanche la sua famiglia, ma neanche posteggiare l'auto. Però politico deve essere preso da città civile. Sono tutti errori della mente umana, per carità. Purtroppo paghiamo tutte queste conseguenze. Allora, una parte del finanziamento della politica finisce con essere un finanziamento giustificato dall'assenza dei partiti che si trasferisce ai gruppi parlamentari perché devono elaborare politiche. Se invece organizzano feste con champagne e ostriche, nessuno gli dice niente. Una parte del finanziamento che andava ai partiti per dare supporto di idee ai deputati oggi viene dato ai deputati perché si prendono portaborse. Un senatore americano ha in media 16 stagisti. Cosa servono? Perché ha un gruppo di lavoro che gli serve per elaborare politiche, deve capire i problemi. E non è che si mette lui a studiare tutto il giorno tutti i problemi che passano in Parlamento, no? Cioè che ci sia un lavoro di informazione, di studio, è fondamentale. Dove si colloca? Perché quello è un investimento nostro sull'elaborazione delle politiche pubbliche. Tutto questo sono cose che non hanno più spazio nel dibattito pubblico in Italia, sono tutti quanti legati a piccoli slogan. E il risultato è che noi abbiamo un Parlamento che è ormai delegittimato, ma giustamente perché non fa niente, è completamente alla mercé dell'esecutivo che fa del Parlamento quello che vuole. Poi intanto c'è il secondo buffone della Repubblica Italiana che va in televisione dicendo bisogna dare più poteri all'esecutivo. L'esecutivo in Italia è il potere dell'esecutivo che di fatto ha più poteri di tutto il mondo, pensa. Dovete vedere il povero Obama cosa sta succedendo lì. poi lo esercita male, è un'altra questione, perché il Parlamento non ha più la funzione pure di controllo degli atti dell'esecutivo, e questo avviene anche in moltissime regioni, e questo non è fisiologicamente buono, perché è un modo con cui si perde la funzione di controllo politico, la funzione sul controllo delle prestazioni, sull'uso dei soldi, sull'uso delle decisioni, sul tipo di assunzione e così via. Ancora una volta la colpa non è delle norme costituzionali, ma la colpa è di come le norme sono applicate, ed è il limite grosso della nostra cultura politica. Comunque dal 1999 in poi le regioni hanno acquisito questa stabilità, talmente stabile che Formigoni è stato dal 2000 al 2013 presidente della giunta regionale, per esempio, Errani anche in Emilia Romagna. È stata introdotta una norma di legge dello Stato che introduce il limite dei due mandati ai presidenti delle giunte, così come c'è un limite dei due mandati per i sindaci, e come i grillini dicono ci deve essere un limite dei due mandati per i parlamentari, che a sua volta è una colossale stupidaggine, nel senso che è un correttivo sbagliato di un problema vero. Come Formigoni a sé insegna, in 10 anni un politico scafato si fa un impero, cioè riesce ad avere una tale tessitura di interessi per cui il suo potere diventa incontrastabile. Formigoni ha fatto fuori un modello di sanità mettendo i suoi e quelli della sua parte, e infatti la sanità lombarda è una specie di mafia politica, nel senso che sono proprio totalmente coperti da Comunione e Liberazione, e questo significa che quando tu riesci a mettere dai tuoi fedeli a capo dell'80% del bilancio della Regione Lombardia, nessuno ti caccia più se non i giudici, come sta succedendo, per quanto attualmente è stato rieletto consigliere regionale, a dimostrazione che il controllo politico non funziona tanto bene neanche da parte degli elettori, no? Ma è indicativo. Allora la misura di introdurre il limite dei due mandati dovrebbe puntare a spezzare questo meccanismo. Ma forse una misura anche inutile da questo punto di vista, perché nessuno di voi è di Treviso. Treviso è un tipico esempio. Presente il sindaco di Treviso, Gentilini, come è sopravvissuto tranquillamente a tutti i mandati possibili e immaginabili, come Putin e il suo degno compagno, no? Quest'anno lo fai tu il Presidente del Consiglio, faccio il Presidente della Repubblica, poi il prossimo anno facciamo cambio. Le norme servono a poco, no? Servono a pochissime. Certo. È democrazia. Questa è la democrazia, no? Questa è la democrazia, certo. Certo, ma se non c'è un controllo democratico non c'è niente da fare, se la cittadinanza gli piace così, piace così. E la forza e la debolezza della democrazia, no? Ma quello che mi premeva spiegarvi in questo discorso è come si è arrivata alla riforma del 2001, perché io ho parlato della riforma del 99 che modifica il sistema di governo, ma nel 2001 si modifica invece la parte sostanziale dei poteri e dei rapporti tra enti locali, regioni e Stato, e i rapporti tra legge regionale e legge statale. Ma questa riforma è stata fatta quando ormai si erano già installati i nuovi presidenti delle giunte regionali. Nel 2000 si è andati a votare con la norma transitoria della Costituzione, per cui con elezione diretta dei presidenti, e di conseguenza ci siamo ritrovati di fronte a una classe politica locale fortemente legittimata, nuovi sindaci, nuovi presidenti di regione, e una situazione politica nazionale piuttosto in crisi. Nel 96 viene eletta centrosinistra, Prodi finisce con una famosa scena in cui lui pone la questione di fiducia e per due voti, e so qui chi ha seguito da vicino questa cosa non ha ancora risolto se i due voti erano un errore di Parisi che ha contato male il numero dei deputati o era voluto da Prodi, ma in sostanza la questione di fiducia viene respinta per opposizione dell'estrema sinistra, che infatti giustamente è sparita, perché è stata una colpa storica quella da quel punto di vista, e lui dice i fatidici tre no, 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 Prodi che si incazza in pubblico in Parlamento, è una cosa inaudita, no? Sbatte il pugno e se ne va. Se fossero andati alle votazioni le avrebbero vinte, e invece c'è stato poi il governo D'Alema e poi il governo Amato. E si arriva al 2001 quando tutti i sondaggi dicono le elezioni andranno male per il centro-sinistra e vincerà il centro-destra, e il grande motore pubblicitario di tutto il centro-destra era federalismo, per cui federalismo, 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 questo è un governo centralistico, Roma ladrona, adesso che andremo noi al potere faremo finalmente il federalismo, addirittura Veneto e Lombardia propongono dei referendum che più o meno diceva, interrogava la popolazione sul volete voi il federalismo, sono queste formule un po' ambigue, ma il governo Amato glielo blocca, glielo respinge, fanno un conflitto di attribuzione e la Corte dice che queste non sono questioni che possono essere sottoposte al referendum locale. Per cui una grossa tensione sul terreno dell'autonomia, anche perché la Lega aveva avuto un aumento lineare del proprio successo elettorale proprio spingendo sul tasto del federalismo. All'inizio degli anni 90 nessuno parlava di federalismo perché era una parola totalmente buffa rispetto all'Italia, e alla fine degli anni 90, nel 2000, si parlava di federalismo oppure devolution, che pronunciata poi da Bossi aveva una particolare intonazione lombarda, ma insomma l'idea era che il vero problema in Italia fosse l'autonomia, e allora la maggioranza del centro-sinistra e il governo cercano di togliere un po' di legna del fuoco dicendo la facciamo noi la riforma. Bene o male c'è la legge Bassanini già in azione, per cui un processo di devoluzione delle funzioni ormai già attuato. C'è un testo di riforma del titolo quinto concordato in commissione bicamerale tra tutti i partiti, salvo la Lega che all'ultimo si è sfidata perché era poco federalista. Proponiamo un disegno di legge costituzionale di riforma del titolo quinto in segno il segno del federalismo, anzi l'articolo 1, non l'articolo 1, l'articolo 117 doveva iniziare proprio, scusate, 114, la Repubblica costituita doveva essere la Repubblica federale e costituita dai comuni, delle province, eccetera. Poi Giuliano Amato ha detto, come vi dicevo, ragazzi, non si può all'articolo 114 comunicare a chi ha letto i precedenti articoli 113 che la Repubblica, oltre che democratica, fondata sul lavoro, è anche federale, perché fa un po' ridere, anche perché prima c'è tutta la parte Parlamento, organi, e il Senato non era federale. E c'è un po' di maquillage del testo, non tanto, ma poi soprattutto c'è una forte pressione delle organizzazioni, più che delle regioni, dei comuni e delle province, che erano, che sono ancora politicamente molto forti. E i sindaci hanno una loro organizzazione, più di una, ma quella enormemente più importante è l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e le province hanno l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, che sono dei veri sindacati. Qui si scrivono i sindaci e fanno lobby. È un'associazione nazionale degli enti locali, notate l'associazione nazionale, perché essendo nazionali guardano alle autonomie dal centro e sono i grandi alleati del Ministero degli Interni contro le regioni. Il loro obiettivo è evitare che improvvisamente siano le regioni a disporre dell'autonomia comunale, perché a questo punto avremmo 20 diverse situazioni in Italia degli enti locali e nessun sindacato accetterebbe una cosa del genere. Tutti i nostri sindacati sono federazioni nazionali, hanno anche articolazioni locali, ma il centro è quello che pesa e pesando sono contrari a qualsiasi differenziazione locale. I sindacati hanno fatto una battaglia storica per eliminare, per esempio, le cosiddette gabbie sindacali, salariali. Le gabbie salariali erano la differenziazione del minimo sindacale a seconda dei territori. Siccome la vita a Milano costa enormemente di più che la vita in Basilicata, gli stipendi erano differenziati. E il sindacato ha fatto una battaglia per battere e avere l'unificazione, perché i sindacati hanno sempre il bisogno di avere un corpo compatto e coeso, non differenziato, non con conflitti interni, con concorrenze interne. E così anche l'ANCI. L'ANCI è un sindacato nazionale dei comuni, come tale contrario a qualsiasi differenziazione dei comuni a livello nazionale. E la pressione fatta in fase di elaborazione del titolo quinto è stata una pressione fortissima fino alle ultime ore. Per esempio, nell'elenco delle competenze esclusive, l'ultimo punto è tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali. Questa è stata la pressione di Walter Veltroni, ministro dei beni culturali. Semplice. E la pressione politica, dovete pensare che questo disegno di legge costituzionale è passato per 2 o 3 voti a fine legislatura. Cosa gravissima, gravissimo errore. Gravissimo errore tattico, non perché non si possa fare legalmente, ma perché questo è stato il motivo per cui alla fine Berlusconi, a fine legislatura nel 2005, ha potuto modificare la legge elettorale. Cosa dite voi? Che non posso farlo con la sola maggioranza a fine legislatura? Voi avete cambiato la Costituzione, carini. Cioè, gli errori sono errori non perché non diano risultato immediato, ma perché quando tu tocchi tutti i sistemi, le prassi, le regole costituzionali, scritte e non scritte, le tocchi a fin di bene, poi non ti puoi opporre quando qualcun altro te le usa le stesse prassi a fin di male, perché il bene e il male è una questione soggettiva, quello che è oggettivo è la rottura di una regola. Capite? La prima volta che un governo presentò un maxi emendamento, una legge finanziaria, per cui all'ultimo momento è arrivato un emendamento che copriva tutta la legge finanziaria, articolo unico, 800 commi e voto di fiducia, è stato Prodi. Ha innovato una prassi devastante, devastante. Da quell'anno, credo che fosse il 96 o 97, non c'è legge finanziaria che non sia approvata così, compreso l'ultima di Monti, che è devastare la forma di governo, cioè la separazione dei poteri e il controllo parlamentare, non modificando le regole, ma semplicemente introducendo prassi che fanno fuori qualsiasi senso delle regole. e creando enormi problemi, naturalmente. Soprattutto noi che le regole dobbiamo interpretarle, perché avere a che fare con la legge finanziaria italiana bisogna essere dei virtuosi della follia, perché sono delle cose impensabili. Non so se avete mai visto una nostra finanziaria, adesso legge di stabilità, non vi è mai capitato. Andate in rete, prendete un a caso, guardate un comma qualsiasi, di solito sono due articoli o tre articoli con almeno 300-400 commi ciascuno, ne prendete uno a caso e cercate di capire di cosa dice. Che sono le cose, la lettera F dell'articolo 18 della legge del anno tale tali è modificata nel senso che invece che al più c'è scritto almeno. Bene. E che cosa vuol dire? Non te lo spiega. Lo capirai quando improvvisamente scoprirai che non hai pagato il bollo aumentato della macchina che era previsto dalla norma della legge finanziaria. Cioè, la follia totale. E così questa riforma costituzionale, tra la sorpresa di tutti, perché mi ricordo benissimo che io per primo, tutti pensavamo che non sarebbe mai andata in porto una cosa del genere, è diventata legge costituzionale. È diventata legge costituzionale il centrodestra, che aveva fatto opposizione a tutto il processo di formazione della legge, appena approvato la legge ha raccolto le firme, e le firme per referendum positivo, e il referendum positivo si è, vedete, la legge è dell'ottobre 2001, no scusate, la legge è del 18 ottobre 2001, ma è stata approvata all'inizio del 2001, poi c'è stato il referendum è stato bocciato, nel senso che la risposta è stata vogliamo la riforma costituzionale, e per questo è diventata legge il 18 ottobre 2001 e quindi è entrata in vigore 15 giorni dopo. Ricordo ancora seminari disperati per riuscire a capire cosa significava l'applicazione di questa legge. Io non sto scherzando, seminari disperati, nel senso che non si riusciva a capire un accidente. Ricordo un convegno a Trento, presente anche il relatore in Parlamento che si è incavolato con me, e in presente la Corte Costituzionale, 9 magistrati, 10 magistrati della Corte Costituzionale, convegno nazionale su questa riforma, che naturalmente ho detto quello che pensavo, facendo incavolare il relatore dicendo tu non puoi dire queste cose, tu non sai quanto abbiamo dovuto faticare per portarla avanti. E che ci devo fare? Ma per dirvi, pochi mesi dopo sono stato raggiunto, mi ricordo proprio qua da me a Ferrara, da una telefonata della segreteria della prima commissione affari costituzionale del Senato, che stava organizzando delle udizioni, cose che fanno spesso, no? Su qualche problema chiamano un po' di esperti dicendo veniteci a dire cosa pensate. L'udizione era sul significato innovativo della riforma, e in commissione c'era Bassanini, c'era Villone, cioè tutti coloro che avevano propugnato, preparato e fatto la riforma. Tanto è vero che mi mandate al diavolo, cioè, non mi spiace, meglio martedì ho lezione. Paf! Mi rifiuto di fare queste cose. Perdere tempo, andare a spiegare ai miei colleghi che hanno fatto la riforma che cosa hanno scritto nella riforma. Ma siamo scemi in sto paese. No, non ce n'ho il carattere. Ma per dirvi la mostruosità del possibile impatto. Non c'è una norma di transitoria di applicazione di questa legge, per cui la legge arriva così. Arriva per di più nella condizione peggiore in cui poteva essere capitata, e cioè con una maggioranza del governo che doveva applicare la legge, che aveva fatto la battaglia contro fino al referendum. Per cui una legge che, come vedremo, è un po' difficile da capire oltre che da applicare, senza norme di attuazione della legge stessa e con un governo che gli ha fatto opposizione e che infatti non la voleva applicare, anzi non l'ha applicata, anzi l'ha combattuta. E con un gruppo dentro nel governo, che era la Lega, che nel frattempo diceva ah, tanto noi dobbiamo fare la nostra devolution e quindi non ce ne frega niente della legge. Vedremo anche cos'è la devolution, 5 righe, 5, questa è la devolution della Lega. Vedete, partiamo pure dal primo articolo, no? Voi vi ricorderete cosa c'era scritto? Uffa. Nel vecchio titolo quinto, com'era il 114, non era moltissimo diverso, se vogliamo. Diceva, la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Questa è la norma che abbiamo visto essere sostanzialmente la riscrittura in forma repubblicana dell'articolo 1 della legge sull'unificazione d'Italia 1865. Il Regno d'Italia si riparte in, non c'erano le regioni, province, mandamenti secondari e comuni. Ma è l'idea dell'ente derivato. Questi sono enti derivati da che cosa? Dalla Repubblica, che qui è sinonimo di Stato. Nessuno ha mai pensato che il termine Repubblica fosse una cosa diversa dallo Stato in questo articolo, no? Voi sapete che in tutta la Costituzione c'è questa sovrapposizione tra il concetto di Repubblica e il concetto di Stato, per cui la Repubblica promuove o la legge promuove, sono sinonimi, e lo Stato promuove, è la stessa cosa. Invece adesso ci troviamo con un articolo ben diverso che ci dice che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Che significa che Stato e Repubblica non possono essere la stessa cosa. Chi ha sviluppato un senso matematico raffinato saprebbe che Repubblica e Stato possono essere uguali solo se comune, provincia, città metropolitana e regioni sono zero. Giusto? Non vi vedo convinti. L'equazione è questa. Repubblica è uguale a comuni più province più città metropolitane più regioni più Stato. Repubblica uguale a Stato se e solo se tutto il resto è uguale a zero. Ok? Così è evidente? Bene. Allora dobbiamo partire dal presupposto che qui la Repubblica è un concetto diverso dal concetto di Stato. È interessante. E infatti l'inizio doveva essere la Repubblica federale. Come dire, c'è un'entità che è la federazione, che comprende diversi livelli di governo. Benissimo, questi sono tutti livelli di governo, per cui lo Stato è un ente di governo che sta accanto a tutti gli altri, col piccolo problema che questi non c'è, che città metropolitane non esistono, non esistevano nel 2001, non esistono ancora oggi, non esisteranno, posso fare una previsione, prossimi 5 anni. Ecco, per semplice fatto, non che non ce ne sia bisogno, ma perché è un punto di domanda che cosa possono essere le città metropolitane, come si organizzano. E quella gran genialata del decreto legge che sopprimeva le province di Monti, alcune province, prevedeva anche che fossero costituite le città metropolitane. l'elenco delle città metropolitane sono 10, iniziano naturalmente da Milano, passano per Venezia e arrivano a Reggio Calabria. Allora, se uno pensa che Milano e Reggio Calabria abbiano lo stesso problema di organizzazione dell'amministrazione locale, o è perfettamente imbecille o sta parlando della 'ndrangheta. Non vedo altre soluzioni. No. Qual è l'elemento unificatore di questa idea? Per cui da Roma, con l'occhio acuto del generale in capo dell'esercito, si dice: il mio esercito si regolerà così, ci sono 10 città che avranno una città metropolitana. Dopodiché è chiaro che tu devi riuscire a capire qual è il tipo di forma di ente che si appiccica a Milano e a Reggio Calabria. C'è solo una norma: dove c'è la città metropolitana non c'è provincia. Bene, questo è molto intelligente. Questo vuol dire che la città metropolitana si accolle i compiti della provincia, e non c'è già la provincia. Per cui, per esempio, in questa catena c'è Bologna, la provincia di Bologna è fatta così, qua ci sono i monti e qua c'è un fiume. In mezzo c'è la città metropolitana che dovrà occuparsi degli impianti di sci, nonché della pesca nel fiume, mettendo che ci siano ancora dei pesci nel Po. Che discorso è? Per cui vi dico, non preoccupatevi, città metropolitana non ci saranno nei prossimi 5 anni. Dica.
Quello che è successo un po', io sono di Mira, che
sì, è terra, certo.
E da noi recentemente è salita una giunta grillina. Il problema più grosso era quello di decidere se essere moderati nella città metropolitana dove lo portava, oppure accorparsi a Padova e sono scuse.
Comunque la città metropolitana di Venezia lo considerava anche, cioè di, da un punto di vista politico, se
quelle sono le province. La città metropolitana dovrebbe avere un senso diverso delle province, né? Allora, Venezia ha delle sue specificità che stanno essenzialmente tra Venezia e Mestre, forse qualche altro comune, ma il problema è che, io non volevo parlare di città metropolitana, ma se vi interessa va bene, e il problema è che uno dovrebbe riuscire a capire a che cosa serve. Quali sono i problemi da affrontare? Cioè, perché il comune non basta? Togliamo la provincia di Emerza, fa solo casino. Perché il comune non basta? Perché ci sono dei problemi che vanno organizzati a un livello più alto, per esempio i trasporti, per esempio ospedali, c'è già l'ASL, per esempio i distretti scolastici, ci sono i distretti scolastici, per esempio l'urbanistica. Sì, potrebbe avere un senso. Trasporti, urbanistica, viabilità, mobilità, quelli sono i problemi classici della città metropolitana. Ma per affrontare questi problemi noi dobbiamo immaginare che ci siano delle aree che hanno dei confini. Cioè che questo problema possa essere, se riguarda i trasporti, ha un'area, un bacino di trasporti che è un bacino che gravita più o meno sullo stesso centro, sugli stessi centri. Questa sarebbe la logica. Quando, prima che ci fosse la Thatcher in Inghilterra, esisteva il Great London Council, era un organismo di città metropolitana che governava i trasporti di Londra, che non sono quelli di Venezia, cioè sono un po' più stesi, ecco. E li governava come un problema unitario. Milano c'ha un problema unitario di trasporti, no? Indubbiamente, Roma anche, le grandi città ce l'hanno. Poi ci sono delle città che hanno problemi specifici di trasporti, come può essere Venezia, forse anche Reggio Calabria, può essere, non lo so, se ce li ha, tra Messina, eccetera. Può anche essere che vi sia una cosa del genere, ma ogni problema è diverso, sono tutti vestiti, tagliati su misure. Tu devi tagliare il vestito sul problema, sulla misura del problema. Stiamo parlando di gente che è un po' deforme, che non può vestire classico vestito di negozio, ma ha bisogno di una sartoria, uno perché c'è un braccio più grande, l'altro c'è la gobba, il terzo c'è la panza e così via. E ognuno deve costruire un abito che sia su misura del problema. A questo punto potrai anche pensare a chi fai gestire questa cosa. Chi è che gestisce i trasporti? Perché il problema è un problema delicato. Per esempio la Greater London Authority era una specie di super sindaco con un consiglio, poteva essere simile a un nostro consorzio tra comuni, poteva essere simile. Ma questo significa che tu non hai bisogno di creare un'autorità politica, nel senso che devi avere elezioni, gente che rappresenta, eccetera, perché il problema è al 98% tecnico. Si tratta di capire dove mettere le linee che tagliano, dove mettere i capolinea, come si costruiscono le intermodalità, eccetera. Non è un problema molto politico, è un problema molto tecnico e anche un problema di servizio pubblico. Capite? Noi siamo ormai nella cultura un po' scema, per cui i servizi pubblici lo fa il privato. Società per azioni, era, servizi pubblici. Non è che ci mette un'autorità politica, e forse qua si sbaglia. Mentre per gestire i trasporti ci mette un'autorità politica, che può essere la provincia attualmente, e così via. Ma anche questo è uno sbaglio. Tu c'hai da mettere 10 vestiti su misura, e per ogni vestito devi decidere che cosa fa, a che livello, con che poteri, e quindi di conseguenza organizzerai il resto della filiera amministrativa. E invece il nostro legislatore ha deciso che le città metropolitane sono messe nelle stringhe degli ingredienti che formano la Repubblica. Perché? A parte che ci ha messo le province, e questo è naturalmente perché le province hanno fatto una battaglia per essere riconosciute in Costituzione, e oggi dicono non potete modificarci perché noi siamo in Costituzione. Anche prima erano in Costituzione, sempre quello, eppure per esempio in Sicilia hanno eliminato, le avevano eliminate le province. Ma il problema di che cosa sia il comune è già un bel problema, perché ci sono i piccoli comuni, c'è il comune di Milano e c'è il comune di Canicattì di sotto che ha 200 abitanti. Sono stato ospite di recente con il comune di Gualdo in mezzo ai Monti Sibillini nelle Marche che ha 910 abitanti. Ora, pensare che il comune di Milano e il comune X, che è un piccolo comune, ci sono comuni di 10, 20, 30, 40 persone in Italia sono rimasti, e abbiano gli stessi poteri è già fantastico, ma è quello che l'ANCI difende, non differenziare i comuni. Il problema delle province è che non si è mai capito che funzioni svolgono, visto che le funzioni storiche erano funzioni che derivavano dallo Stato ed erano contro i comuni, erano il modo per controllare e bilanciare i comuni. Il problema delle regioni è che le regioni non si sa bene da dove vengano fuori, capite? Questa equazione è un'equazione un po' difficile, soprattutto perché poi c'è un ingrediente che non c'è. Che senso ha? Che senso ha iniziare così una riforma costituzionale? Ha il senso di dire abbiamo dato una svolta simbolica al paese. È un simbolo. Naturalmente se ci fosse stato scritto qua federale sarebbe stato ancora meglio, perché allora il simbolo è ancora più forte, ma l'idea che lo Stato è l'ultimo degli enti. Si incomincia dai comuni e si finisce con lo Stato e sono tutti sullo stesso piano. Non esiste più quella supremazia che lo Stato aveva riconosciuta nel testo costituzionale. Nella Costituzione del 48 la supremazia dello Stato era riconosciuta. Si parlava di interesse nazionale e si parlava di conflitto di merito, di conflitto politico deciso dal Parlamento nazionale, per cui lo Stato non era sulla stessa linea degli altri enti. Lo Stato era lo Stato, poi si ripartiva negli altri enti che derivavano dal loro potere, dalla sovranità dello Stato, la sovranità dello Stato era la sua supremazia, che era anche veicolata da una serie di indici precisi. Le leggi delle regioni non entravano in vigore finché non c'era la firma del governo, per cui il governo poteva bloccare le leggi e se non era d'accordo con la politica delle leggi poteva investire il Parlamento nazionale. Chiaro il discorso. Mentre il nostro discorso con il titolo quinto è fortemente simbolico, in senso diciamo autonomistico, perché dice la Repubblica, che è un ente terzo, siamo tutti noi la collettività, è formata da questi enti che stanno tendenzialmente tutti sul suo piano, sono messi in scala dal piccolo al grande e come vedremo poi questo è il senso del principio di sussidiarietà. Principio di sussidiarietà che dice le funzioni stanno in basso, devono stare vicine al cittadino così il cittadino le può controllare meglio. E quindi si comincia dai comuni e poi si va su salendo. Però questo è simbologia. E la domanda è, il resto del testo costituzionale dà senso a questa simbologia pure, no? E la risposta è, la risposta è dentro di noi, ma purtroppo è sbagliata. Non c'è una risposta. Nella nostra Costituzione questa è una domanda senza risposta, perché avremo altri modo di vedere che ci sono altri simboli, tipo il principio di sussidiarietà, che starebbero in questo senso, ma poi ci sono meccanismi che portano nel senso opposto. E poi c'è l'applicazione che ci è stata data, che è ovviamente una terza questione.